Una buona domenica di Pasqua a tutti quanti e bentornati in questo nuovo episodio di Che cosa si dice in Italia, la rubrica di Stivale Italiano dedicata all'attualità e alle notizie che riguardano il nostro bellissimo paese, cioè l'Italia. Oggi vi parlerò di una scuola che ha deciso di chiudere per la festa di fine Ramadan, della proposta del governo di fare dei test psicoattitudinali ai magistrati e alla decisione dell'ex boss della Camorra, Francesco Schiavone, di pentirsi. Io sono Alessandro e questo è Stivale Italiano Podcast, il podcast per chi vuole esplorare la lingua italiana. La prima notizia di oggi ci porta a Pioltello, che è una piccola città in provincia di Milano con una popolazione di 36.000 abitanti provenienti da 100 nazionalità diverse. E in questa piccola città c'è una scuola chiamata Iqbal Masih, dedicata proprio a questo bambino Iqbal, un bambino pakistano che viene venduto da suo padre come schiavo per poi essere liberato e però morire sfortunatamente proprio da bambino. Questa storia, la sua storia, ispira oggi moltissimi a lottare per i diritti dei bambini in tutto il mondo, per lottare contro lo sfruttamento minorile e il suo nome a questo istituto simboleggia proprio il desiderio di promuovere l'istruzione come strumento di emancipazione. Che cosa è successo in questa scuola? Quasi un anno fa il consiglio d'istituto decide di sospendere le lezioni il 10 di aprile in occasione della festa di fine Ramadan e questa decisione ha suscitato oggi, cioè quasi un anno fa hanno preso questa decisione, ma ha suscitato oggi reazioni molto diverse, molto miste fra la comunità e anche oltre. Infatti questa scuola, che conta circa 1200 alunni, si tratta di una scuola elementare e media, il 40% è di fede musulmana e i professori negli anni precedenti si sono ritrovati con una notevole diminuzione delle presenze proprio il giorno della festa di fine Ramadan, con classi semi vuote, semi deserte, con anche 3 o 4 alunni. Allora che cosa hanno deciso? Hanno deciso semplicemente di deliberare la chiusura della scuola il 10 di aprile e hanno anticipato l'apertura dell'anno scolastico di un giorno prima a settembre. Quindi se normalmente la scuola inizia il 15 di settembre, per esempio, hanno anticipato al 14, proprio per assicurare il rispetto delle 200 giornate di lezione annuali che sono richieste dal Ministero dell'Istruzione. Ora, questa decisione ha generato grandissime polemiche, soprattutto da parte della politica, ma non solo, perché sono state espresse delle preoccupazioni, un segno di arretramento di fronte alle tradizioni, ai valori italiani dai politici di destra che hanno definito questa scelta come un attacco all'identità nazionale. Inoltre, il preside e alcuni professori di questa scuola hanno ricevuto addirittura delle minacce di morte. Addirittura il ministro dell'istruzione Valditara ha messo in luce le irregolarità della decisione del Consiglio e ha sottolineato la necessità di garantire un futuro di eccellenza a tutti i giovani, indipendentemente dalla loro origine. Bene, la scuola ha comunque difeso questa sua posizione perché in effetti in Italia esiste un'autonomia scolastica. Che cosa significa? Significa che ci sono delle feste nazionali, vi parlo di Natale, le feste di Natale, oppure le feste di Pasqua, oppure il 25 aprile, il 1 maggio, ci sono delle feste che sono nazionali. Però c'è una possibilità, c'è un po' di autonomia per quanto riguarda alcuni altri giorni che le scuole singolarmente possono decidere di decidere. Vi faccio degli esempi che sono successi a me o anche a Carolina. Nella mia scuola, per esempio, era molto comune chiudere il giorno di Santa Francesca, perché era la festa del patrono della città. Non è difficile in Italia, in Veneto, che le scuole chiudano qualche giorno per Carnevale, anche se non è una festa nazionale, ma in Veneto e a Venezia ha una importanza tradizionale più forte. Addirittura Carolina mi ha raccontato che nella sua scuola chiudevano alcuni giorni per permettere alle persone di andare in settimana bianca a sciare in montagna. E adesso si fanno, insomma, c'è questa polemica su qualcosa che in realtà le scuole fanno da sempre, solo che il motivo è un altro, il motivo è religioso, e quindi i politici di destra ovviamente cavalcano questa bandiera del tradimento o dell'attacco all'identità nazionale, quando in realtà è una cosa che è prevista dalla legge, è una cosa incredibile. Comunque ci sono... questi sono degli esempi che vi ho fornito io, però ce ne sono moltissimi altri. E il dibattito è diventato ancora più grande negli ultimi giorni con il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini. Non chiedetevi perché un ministro delle infrastrutture dovrebbe esprimersi su questi temi. Comunque ha proposto in televisione pubblicamente un tetto massimo del 20% di alunni stranieri per classe, cosa che è stata appoggiata anche dal ministro della cultura Valditara con un tweet su X. E un tweet veramente che io ho letto questa mattina e se devo essere sincero ci ho capito poco o nulla, perché questo tweet del ministro dell'istruzione è pieno di errori grammaticali e lessicali. Addirittura c'è un errore gravissimo su un periodo ipotetico. Poi per chi è uno dei nostri Patreon lo lascerò, insomma, metterò la foto. Comunque si dice: se si è d'accordo che gli stranieri si assimilino, già qui non si capisce bene, sui valori fondamentali scritti nella Costituzione. Qui abbiamo già diversi errori, gli stranieri si assimilino sui valori, è molto strano. Ciò avverrà più facilmente se nelle classi la maggioranza sarà di italiani, se studieranno in modo potenziato l'italiano laddove già non lo conoscano bene. Se nelle scuole si insegna approfonditamente la storia, se nelle scuole si insegni, se nelle scuole si insegnasse, questo è un errore gravissimo fatto dal nostro ministro, ok, dell'istruzione, che parla di scuola con tutti questi errori grammaticali e lessicali. Ora capite che insomma sono molte persone hanno risposto a questo commento con dei commenti esilaranti, divertentissimi. Comunque mi viene da dire da che pulpito viene la predica da questo punto di vista. Allora, se voi guardate anche dei video degli anni 50, degli anni 60, in cui ci sono delle interviste che mostrano quanto era la percentuale di alunni del Nord Italia e alunni del Sud Italia, c'era lo stesso identico problema. Ci si lamentava esattamente per la stessa cosa, perché i bambini del Sud Italia non parlavano l'italiano a casa, lo parlavano solo a scuola e quindi rimanevano indietro. Però la situazione è cambiata moltissimo nel tempo, quindi è sicuramente una questione di tempo, assolutamente, e però il governo potrebbe fare qualcos'altro. Ci sono tantissimi insegnanti di italiano L2, LS come noi, che amano il proprio lavoro e sarebbero disposti a lavorare per appunto aiutare l'integrazione di questi bambini, ci sono veramente tantissimi, tantissimi insegnanti che vengono pagati pochissimo, che vengono assunti con dei contratti da miseria, quindi ci sarebbe un esercito di insegnanti appassionati, preparati, perché in Italia c'è molta preparazione ormai da questo, per questi temi dell'italiano per stranieri. Questi figli di immigrati potrebbero diventare degli ottimi parlanti di italiano, integrarsi perfettamente e aiutare l'Italia a crescere economicamente e non a sprofondare, insomma, nel disastro economico, soprattutto per quanto riguarda le pensioni. Quindi, come al solito, per quanto mi riguarda, questa è una polemica sterile, stupida, inutile, visto che i ragazzi comunque faranno i giorni previsti, visto anche il fatto che in moltissime scuole fanno dei giorni di vacanza per motivi molto più stupidi, tipo la settimana bianca, quindi non vedo il motivo di tutta questa polemica e spero sinceramente che tutte queste idee folli della destra, come al solito, siano solo così degli spot elettorali per avere ancora più consenso e nulla di più. Me lo auguro. Prima di passare alla seconda notizia, volevo ricordare a tutte le persone nuove che ci ascoltano, che so che sono moltissime, che questo progetto va avanti grazie a delle persone che hanno deciso di sostenerci, che sono i nostri esploratori della lingua italiana, così li chiamiamo, e che ci sostengono su Patreon. Che cos'è Patreon? Patreon è una piattaforma di kickstarting praticamente e vi permette di finanziare questo progetto, di aiutarci ad andare avanti, a continuare ad investire tempo e denaro e risorse su questo progetto, e in cambio quello che avete è una montagna di materiale, perché per ogni episodio esce una piccola mini rivista praticamente con dei testi, degli approfondimenti, dei link per andare a scoprire altre cose, esercizi di lessico, esercizi di grammatica, e anche la possibilità di avere un contatto diretto con noi e tantissimi altri contenuti esclusivi che trovate lì, a partire da 2,99 euro al mese, che sono praticamente tre caffè al mese, ecco, e già potete avere molto. Quindi, se vi va, fate un giro nella nostra pagina Patreon, trovate tutte le informazioni in fondo. Ma passiamo alla seconda notizia che fa dibattere gran parte dell'Italia, che fa tremare, diciamo, il mondo politico italiano, perché il governo ha iniziato il processo per introdurre i test psicoattitudinali per gli esami alla magistratura. Che cosa succede praticamente? È che dal marzo 2026, quindi ci sono ancora 2 anni, chi fa l'esame per diventare magistrato in Italia, oltre all'esame che va a confermare tutte le conoscenze degli anni di studio all'università a livello molto avanzato della giurisprudenza, delle leggi italiane, oltre a questo bisognerà fare un test che vada a controllare, a valutare anche altri aspetti, la capacità di prendere delle decisioni logiche, per esempio. E in Italia non è stata accolta molto bene dall'Associazione Nazionale Magistrati. Perché? Perché questa proposta è una proposta non nuova, infatti il dipartito ormai Silvio Berlusconi ha cercato di metterla in pratica per molti, molti, molti anni e si è sempre discusso su questo, perché Berlusconi e la sua parte politica e una parte dell'Italia ha sempre cercato di contrastare un po' la libertà della magistratura, e da quel momento in Italia c'è questo clima sempre molto acceso tra politica e magistratura, che è una cosa normale in una democrazia in cui c'è appunto la separazione dei poteri. L'introduzione di questo test è stato approvato nell'ultima riunione del Consiglio dei Ministri e dovrebbe andare a inserirsi in una riforma che è già stata avviata nel governo precedente, il governo Draghi, e però c'è, diciamo, una possibilità che questa legge non venga approvata dalla Corte Costituzionale, perché si tratta di una delega. In parole povere, Marta Cartabia, l'ex ministro della giustizia, ha dato la possibilità di continuare la sua riforma, ma sembra che queste decisioni vadano fuori dalle linee che lei aveva già tracciato sulla riforma, quindi probabilmente questa verrà rigettata, bisognerà fare una nuova riforma. Tuttavia ci sono molti contrasti su questo, c'è molta polemica, appunto perché viene visto come un tentativo di bloccare la magistratura, impedire alla magistratura di lavorare liberamente. Ecco, in realtà se andiamo a vedere nel dettaglio, ci sono moltissimi altri lavori che richiedono un test di questo tipo. Mi vengono in mente le forze dell'ordine, o anche altri dipendenti pubblici sono tenuti a fare questo test. Quindi sembra logico assolutamente che anche i magistrati debbano fare questo test. Inoltre la polemica, insomma, arriva fino a un certo punto, perché non sarà il governo a fare i test e a giudicare i test. Questo sarebbe stato veramente pericoloso, una deriva, diciamo, molto autoritaria. Invece sarà proprio la magistratura stessa a dover fare i test, somministrarli e valutarli. Quindi da questo punto di vista si lascia comunque molto spazio di decisione per la magistratura. Tra l'altro questi test sono stati proposti anche per i medici, per esempio, quindi insomma c'è una polemica, perché sicuramente sono dei provvedimenti a cui aveva già pensato Berlusconi per ovvie ragioni, ovviamente, cioè quella di non andare in galera fondamentalmente, e quindi c'è ancora un po' di dibattito su questo, però è comunque una decisione che non sarebbe completamente sbagliata dal mio punto di vista. L'ultima brevissima notizia riguarda invece l'ex boss dei Casalesi, del clan dei Casalesi, della Camorra, Francesco Schiavone. Francesco Schiavone è uno dei boss, appunto, della mafia napoletana, più famosi in Italia, reso famoso anche da giornalisti. Per esempio Roberto Saviano ne ha parlato molto spesso nei suoi articoli e anche nel libro Gomorra, appunto, parla anche di lui e di tutto questo clan dei Casalesi, che ha avuto una grande importanza e ha costruito un impero criminale. Bene, Francesco Schiavone è stato arrestato nel 1998, quindi diversi anni fa, a casa sua, come la maggior parte dei boss, nascosto in un bunker che si era costruito, e viveva lì da praticamente anni. E ha deciso, ovviamente, quando ho letto questa notizia, la prima cosa che ho pensato, ecco, sta male anche lui, quindi ha deciso di pentirsi, ed è effettivamente così, anche perché si erano già pentite delle persone molto 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 vicine a lui, come i suoi figli Nicola e Walter, che si sono pentiti nel 2018 e nel 2021. Questo pentimento ha un valore veramente molto alto, molto simbolico, perché è stato uno dei boss più potenti della Camorra, e come succede sempre quando viene catturato un boss, si spera sempre di scoprire delle cose, dei misteri che prima insomma sono sempre stati avvolti nell'oscurità e nel mistero. In particolare la scomparsa del suo rivale Antonio Bardellino, che sembra che sia stato ucciso e sepolto in una spiaggia a Copacabana, a quanto dicono altri pentiti. Vedremo se Francesco Schiavone riuscirà a rispondere a questa domanda e anche a molte altre, e quindi si apre un nuovo capitolo, insomma, di grandi boss della mafia che alla fine decidono di pentirsi, e questa è sempre comunque una piccola vittoria da parte dello Stato. Bene, il nostro episodio finisce qui. Io vi ricordo di mettere una campanellina se ci ascoltate su Spotify per non perdervi gli altri episodi, di darci 5 stelline se vi piace questo podcast, e anche c'è ancora il nostro ebook sui verbi pronominali che potete trovare sempre tutto quanto in descrizione, un piccolo libro gratuito per aiutarvi nello studio dei verbi pronominali. E se volete potete sempre fare un giro sul nostro Patreon, appunto, per supportare ancora di più e farci crescere ancora di più ed aiutarvi ad imparare ad esplorare meglio la lingua italiana. Con questo io vi auguro una buona Pasqua per chi la festeggia, una buona Pasquetta e un buon inizio di, insomma, feste di primavera. A presto!